Buongiorno, abbiamo anche una presentazione che ci aiuterà nel seguire l'ultima parte del Padre Nostro. Come sapete, da circa 3 domeniche, questa è la terza, stiamo guardando insieme questo modello di preghiera che Gesù ci ha lasciato. Magari qualcuno di voi è qua oggi per la prima volta e allora entrerebbe come in un film al secondo tempo. E voglio darvi una brevissima sintesi di quello che abbiamo visto nelle domeniche passate. Allora, nella preghiera del Padre Nostro, che abbiamo visto insieme, e l'abbiamo vista insieme nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, abbiamo visto che essa è composta da due sezioni, diciamo così, da due parti. La prima parte riguarda la gloria di Dio, i versetti iniziali, il 9 e il 10, la gloria di Dio e la richiesta che fa il credente a Dio di manifestare questa gloria a partire da se stesso, dalla sua vita. La seconda parte, quella che vediamo oggi, la seconda sezione, sono le richieste che riguardano la vita pratica, la vita quotidiana del credente. Ovviamente Gesù non inizia a parlare così da un momento all'altro ad insegnare il Padre Nostro. Questo Padre Nostro, questo insegnamento della preghiera del Padre Nostro, rientra in un ambito più ampio, che è quello del Sermone sul Monte. E come abbiamo visto insieme, i versetti precedenti, il versetto da 5 a 8, sono il contesto in cui Gesù inizia ad insegnare il Padre Nostro. Allora Gesù gli sta dicendo che cosa? Che quando pregano, così come quando all'inizio del capitolo 6 fanno l'elemosina, oppure quando fanno il digiuno subito dopo il Padre Nostro, quando fanno queste pratiche religiose, queste pratiche spirituali che fanno parte della vita del credente, non lo devono fare come facevano i religiosi del loro tempo. Non lo devono fare come lo facevano i religiosi pagani. E mette in evidenza una cosa, Gesù, che non va fatto in una maniera ipocrita, e lui prende spunto da chi? Dai religiosi giudei, che amavano pregare in piedi per farsi osservare, o fare lunghe preghiere per farsi osservare. Quindi non devono farsi vedere. E poi, confrontando con i religiosi pagani, diceva che non devono iniziare a pregare a Dio adulandolo, riempiendolo di complimenti e di lode, perché altrimenti Dio è un Dio capriccioso, è un Dio lontano, è un Dio che troppo indaffarato, che non si ferma ad ascoltarti. Non è così Dio. E così all'interno di questo contesto più ampio Gesù insegna il Padre Nostro dicendo: questa non è una preghiera da fare come una liturgia, ma una preghiera da fare nel tuo privato. Perché gli altri non ti devono vedere mentre la fai. Dice proprio: entra nella tua cameretta e se hai la tentazione di pregare perché così qualcuno ti sente, chiudi pure la porta. Perché è un modello che Gesù ci dà, e oggi lo vedremo anche nella parte conclusiva, è un modello di preghiera in cui ogni giorno, il credente, il figlio di Dio, si rivolge al Padre riconoscendo i suoi bisogni, le sue necessità. Ed è incredibile, lo vedremo insieme, come effettivamente è un modello di preghiera che coinvolge tutta la nostra vita in ogni sua sfera. Gesù non lascia da parte nulla, è un modello perfetto ed è meraviglioso. E così, se avevamo visto l'altra volta, domenica scorsa, le prime 3 richieste che vengono fatte dopo l'invocazione Padre nostro che sei nei cieli, vengono fatte queste 3 richieste: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra, e abbiamo visto che queste, in sintesi potremmo dire, è: Signore, manifesta la tua gloria nella mia vita e nella vita della Chiesa, perché poi quando si prega anche al plurale, pensando che lo stesso Padre non è Padre solo mio, ma è Padre nostro. E allora una volta che il credente dice questo, Signore manifesta la tua gloria nella mia vita, ma in che modo pratico? In che modo pratico? In che modo pratico tu quando vai al Signore e gli dici manifesta la tua gloria nella mia vita? È la seconda parte dell'insegnamento di Gesù. E sono i versetti che leggiamo insieme oggi. Matteo 6, versetto da 11 a 13. La leggo tutta quanta di nuovo, sennò sembrerebbe monca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. E vediamo anche l'applicazione che ne fa Gesù, ne riparlerò più tardi. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora, qual è la prima sfera che Gesù ci invita a riflettere? Su cui Gesù ci invita a riflettere? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sarebbe la quarta richiesta. Poi c'è una seconda sfera in cui Gesù ci chiede di chiedere al Padre di intervenire. La quinta richiesta, rimettici i nostri debiti. Poi c'è un'ultima, diciamo sono la sesta e la settima richiesta, che preferisco accorparle insieme. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. E anche qui è un'altra sfera ancora, che completa tutto ciò che riguarda la tua vita, la mia vita. Vogliamo vederle insieme. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che sfera è secondo voi? Dai, semplice. La sfera materiale. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sembra così strano chiedere a Dio dacci oggi il nostro pane quotidiano quando nella dispensa c'ho il cibo per una settimana. Ma anche al tempo di Gesù, non credete che lavoravano solo per il giorno? Accumulavano anche loro in granai il grano per fare il pane. Vi ricordate anche al tempo di Giuseppe, quando c'era la carestia, anche loro erano capaci di essere avveduti e saggi e accumulare molto di più di quello che serviva. Ma allora cosa sta dicendo Gesù quando ci dice prega così, Signore dacci oggi il nostro pane quotidiano? Beh, è vero che noi tendiamo a pensare una cosa, che tutto quello che abbiamo è perché ce lo siamo sudati. È perché sono andato al lavoro, mi sono svegliato la mattina presto, sono tornato a casa, ho sistemato casa, ho fatto la spesa, me lo sono faticato, quello che io ho. Me lo sono guadagnato, quello che io ho. E qui questa preghiera invece combatte proprio questo concetto, che noi non abbiamo nulla che non ci sia stato dato dal Signore. Abbatte proprio il nostro orgoglio. La preghiera è proprio dire al Signore, fa che io ogni giorno sia consapevole che da quando mi sveglio al mattino a quando mi addormento la sera, eppure mentre dormo, fa che io sia consapevole che ogni cosa viene da te, che tu provvedi. Tu provvedi perché sei la fonte della mia vita, del mio cibo, dei miei vestiti, di ogni mio bene materiale. Tutto proviene da te. È Dio che ha creato tutto. È Dio che ha dato la vita. È Dio che ha creato quello che vedi intorno a te, senza il quale tu non potresti fare nulla. Perché noi non abbiamo la potenza e la capacità di creare qualcosa, al limite abbiamo la capacità di trasformarla. Perché Dio ci ha dato l'intelligenza per farlo, ci ha creato a sua immagine. Questa preghiera non vuol dire che tu ogni giorno devi mangiare solo il pane. E basta, pane e acqua. In Prima Timoteo Paolo scrive che tutto quello che Dio ha creato è buono. Nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie. Lo stava dicendo un po' per contrastare la dieta così ferrea che avevano i giudei e che facevano pensando di essere più bravi rispetto agli altri. E così non mangiavano alcuni cibi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, è una preghiera per la soddisfazione di quelli che sono le nostre necessità materiali. Perché il Signore, che è onnipotente, che è fuori dal tempo e dallo spazio, prima di preoccuparsi della tua sfera morale e spirituale, parte da qui, si preoccupa della tua sfera fisica, della tua vita fisica. Avete mai pensato a quante cose Dio ha creato con le quali noi ci possiamo nutrire? Non pensate ai fonsis che stanno dentro la busta al supermercato. Pensate alle cose in natura che trovate, alle verdure che trovate, ai frutti che trovate, agli animali che trovate. Ci sono stati dei momenti in cui Dio ha provveduto il cibo in un modo soprannaturale. Possiamo ricordarci l'esperienza che ha fatto Israele nel deserto per 40 anni, ma non solo. Ma di solito noi vediamo nelle scritture, e in particolare all'interno della Chiesa, nel Nuovo Patto, che Dio soddisfa i bisogni del suo popolo attraverso le persone. Vogliamo leggere cosa dice Giacomo, capitolo 2, versetti 15 e 16. Giacomo. Dice, se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, ma a cosa serve? Perché lo dice Giacomo? Perché dice, così è della fede. Se non ha opere, è morta per se stessa. Si deve vedere, si deve manifestare. Questa fede che tu hai in un Dio che provvede, in un Dio che provvede anche attraverso fratelli e sorelle nella Chiesa. Infatti la parola non è dammi. La parola qui è dacci. Non solo perché Gesù sta parlando a dei discepoli, ma anche perché Gesù prevede il nostro coinvolgimento nell'aiutare gli altri lì dove c'è bisogno. E persone che possono avere questo bisogno sono chi non ha il lavoro, chi è particolarmente povero, ma ci sono anche altre persone, un'altra categoria di persone. E sono quelli che Dio ha chiamato ad essere missionari a tempo pieno e che non lavorano per avere uno stipendio come la maggior parte di noi, ma hanno bisogno di un sostegno. E dove lo trovano questo sostegno? Vuol dire, è da Dio? Eh sì, ma Dio come glielo dà? Attraverso i fratelli e le sorelle, che hanno questa responsabilità di andare a Dio e dire, dacci oggi il nostro pane quotidiano, pensando a loro, pensando a chi ne ha bisogno. E allora un figlio di Dio che va al Padre, cosa può fare quando dice queste parole? Può riconoscere che tutto gli è dato da Dio, tutto, e che Dio lo coinvolge anche nel provvedere ai bisogni di chi ha meno di lui. E un cuore così, che riconosce i suoi bisogni e che è riconoscente, è un cuore che glorifica Dio. E più di dire tante parole, guardate, io vorrei stamattina che capiamo una cosa, che quando noi preghiamo nel Padre nostro, dicendo Signore manifesta la tua gloria nella mia vita, Il Signore la vuole manifestare in queste tre sfere, soddisfacendo ogni bisogno. Stiamo vedendo quello materiale, adesso vedremo il successivo, quello morale, e infine vedremo quello spirituale. Mostra la tua gloria nella mia vita. Ecco perché la Padre Nostro non è una preghierina da recitare in una liturgia, è una preghiera personale, che mi coinvolge, in cui io mi metto a nudo davanti a Dio e gli chiedo di trasformarmi attraverso la sua gloria nella mia vita, la sua santità nella mia vita, il suo carattere nella mia vita. E così vediamo versetto 12. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Qui non si parla più di materiale, si inizia a parlare di qualcosa che riguarda il tuo intimo, il tuo cuore, le tue emozioni, la tua mente, la tua coscienza. Ecco perché ho pensato che questa è proprio la sfera morale, perché la morale è quell'insieme di norme che l'uomo pensa per poter fare il bene e non il male, e coinvolge tutto l'essere umano nella sua mente e nelle sue emozioni. E Dio ci ha rivelato qual è la sua morale. E quando noi ci confrontiamo con la sua morale, siamo coinvolti completamente, mente ed emozioni e sentimenti. Rimettici i nostri debiti. Non sta a parlare di soldi. L'equivalente in Luca dice perdona i nostri peccati. E la parola debiti è una parola che viene usata molto spesso nel Nuovo Testamento per indicare non un debito di soldi, ma un debito morale. E qui dobbiamo fermarci un po' a parlare di questo, di che cos'è il peccato, di perché è un debito. E che vuol dire che un figlio, perché qui la preghiera la rivolge un figlio al padre, che vuol dire che un figlio quotidianamente si rivolge al padre dicendo perdonami. E allora ci fermiamo un po' su questo punto. Il peccato, prima di tutto, è mancare la volontà di Dio. Però non è semplicemente, immaginando un atleta che tira una freccia con l'arco, un atleta che lancia la freccia, sbaglia il bersaglio e la freccia finisce dove finisce, no? Quella freccia offende Dio. Quella freccia è una ferita sull'onore di Dio, sulla sua persona, sulla sua dignità. E noi siamo abituati a confrontarci con diversi livelli di peccato, perché vediamo le conseguenze del peccato e le valutiamo, che cosa è più grave e cosa è meno grave. Ma Dio non le valuta così. In Giacomo è scritto che anche una sola trasgressione alla sua legge è come aver trasgredito tutta la legge, perché è offeso colui che ha emanato la legge. Più chiaro di così? E lo capiamo anche tra di noi umani, che se io offendo Massimo ci rimane male, ma se io offendo il Presidente della Repubblica vengo indagato e vengo giudicato e finisco a pagare una pena, perché vilipendio a un'autorità dello Stato. E qui si parla di vilipendio al Creatore dei cieli e della terra. E allora capisci bene che quando tu commetti un peccato hai un debito. Cioè saresti in obbligo di restituire la dignità a Dio che tu hai mancato e non gli hai riconosciuto e gli hai offeso. Qual è il problema? È che la sua persona, la sua dignità, la sua santità è troppo alta per poter pensare di restituirgli quello che gli hai mancato, che gli hai tolto. E tu pure continui a ripetere, anche inconscientemente, i peccati. Gesù insegnò questo in Matteo 18, quando parlò della parabola del re che condonò un debito a un suo servitore e questo servitore non avrebbe mai potuto pagare questo debito. L'unica cosa che poteva fare il re qual era? Lo usiamo anche noi nella nostra giurisdizione, in termini giuridici. Il condono, la grazia, la grazia. E allora quando pensi al peccato, devi pensare che questo è come un virus spirituale che ha contagiato tutti, da Adamo in poi, e che ti sottopone a un giudizio da parte di Dio, ti rende colpevole. Ma Dio ha provveduto una soluzione, no? In Cristo Gesù, sulla croce, Dio ha condannato il tuo e il mio peccato, in modo che Lui potesse applicare un condono, una grazia, senza venir meno alla sua giustizia. E anche qui è un concetto che noi usiamo nella nostra giurisprudenza. Si parla del fatto che una persona non può essere condannata due volte per lo stesso reato. Lo sapete? E così se tu ti riconosci attraverso la fede in Cristo Gesù, credendo che Lui ha pagato per il tuo peccato e che Dio lo ha condannato al posto tuo, beh, Dio ti fa la grazia di essere perdonato e giustificato. E non ti condannerà più, perché ti vedrà in Cristo e sa che il tuo peccato è già stato scontato, è già stato pagato. C'è soltanto un motivo per cui Dio non può perdonarti, se non confessi i tuoi peccati, se non li riconosci come tali. E quindi vedete che quando si parla di peccato ci sono due realtà delle quali dobbiamo parlare stamattina. La prima, lo diciamo anche l'altra volta, vi ricordate nel tempo di approfondimento, la prima è che Dio, da giudice che ti punisce, deve diventare padre. Come? Attraverso un perdono che chiameremo giuridico. Il perdono di un giudice. Perché Dio, che è il giudice che emette la sentenza, è anche quello che è venuto nel mondo e ha pagato al posto tuo. Ma quando poi Dio non è più giudice, ma diventa padre, allora qui Gesù dice nel Padre nostro: chiedi tutti i giorni a Lui perdono. E questo è un perdono che possiamo definire paterno. E a cosa serve questo perdono se già tutti i miei peccati sono stati perdonati grazie a Gesù? A cosa serve? Abbiamo molti esempi nelle scritture, ma il più bello, quello che mi colpisce di più, è Davide, è il re Davide, che nel Salmo 51, vogliamo prenderlo, che è un salmo di pentimento, dice queste parole, Salmo 51. Davide, il re Davide, che era un credente, il re Davide che aveva conosciuto il perdono di Dio, la grazia di Dio, il re Davide che aveva peccato, come no? Dice: Signore, abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Davide aveva preso una donna, Batsheba, che era moglie di Uria, un ittita, soldato. E per avere la moglie aveva fatto anche in modo che il marito morisse in guerra. Riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. E poi facciamo un salto al versetto 12. Cosa dice Davide? Rendimi la gioia della tua salvezza. Perché quando uno commette il peccato quotidianamente, e nessuno di noi è esente dal peccare quotidianamente, perde la gioia della salvezza. Perde la gioia di avere una relazione con un Padre Santo. Non dice Davide rendimi la salvezza, perché siccome ho peccato l'ho persa. Dice rendimi la gioia della tua salvezza. La prima lettera di Giovanni afferma la stessa cosa. Giovanni ci invita, capitolo 1 e 2, ad andare al Padre per chiedere perdono. Egli è fedele e giusto da perdonarvi ogni vostro peccato. E dice, fate così, perché questo vi aiuterà poi a non peccare ancora. Se dite che siete senza peccato, la verità non è in voi. E perché lo scrive Giovanni? Lo scrive perché succede questo. Giovanni nella sua lettera scrive a credenti, e ci sono credenti che pensano che loro sono credenti da sempre, o non hanno mai peccato. Io non ho mai fatto quelle cose che fanno gli altri. Io sono nato in una famiglia credente. Nella Chiesa Cattolica si pensa che io sono stato battezzato da piccolo, quindi sto a posto. Ma non è così. Non si nasce credenti, ma lo si diventa quando a un certo punto si riconosce la gravità del proprio peccato. E non si può evitare ogni giorno di commettere dei peccati, piccoli o grandi che siano. E la soluzione è una sola: chiedere a Dio perdono per mezzo di Cristo Gesù. Ed è così importante che Gesù, alla fine dell'insegnamento del Padre Nostro qui in Matteo, dice attenzione, se non fate così, se non applicate il perdono quotidianamente alla vostra vita, se non lo date il perdono quotidianamente, perché bisogna dare il perdono quotidianamente? Perché si vive in un mondo di persone imperfette, come sono io, come sei tu, e quotidianamente ci troveremo a dover riconoscere le nostre mancanze. E ci sono solo due soluzioni quando uno offende o viene offeso. O ti inorgoglisci, ti rinchiudi in te stesso e pensi che c'è ragione solo tu, oppure ti umili ad ascoltare, a capire cosa è successo, a chiedere perdono o a dare il perdono. E se non c'è il perdono, dice qui Gesù nel Padre Nostro, perché ti aspetti che Dio ti perdoni? L'hai capito che Dio, quando ti ha salvato, non è più giudice ma è diventato tuo padre, ti ha perdonato tutti i tuoi peccati? Tutte le tue ingiustizie, tutte le tue offese, passate, presenti e future. E non è difficile capirlo, è difficile farlo. Forse è difficile farlo. Prima però noi dobbiamo perdonarci, perché questo è il carattere dei figli di Dio. Siate santi come Lui è santo. E Dio ci ha perdonato. Nonostante la sua santità ha trovato una soluzione al peccato e ci dice fate come faccio io. Addirittura il Signore Gesù dice ama i tuoi nemici. Come fai ad amare un tuo nemico? Cioè una persona che ti critica, ti offende, ti tratta male, forse lo fa anche a motivo della tua fede. Come fai ad amarlo se nel tuo cuore non lo stai perdonando? E ti sei segnato tanti nodi nel tuo cuore, ricordandoti tutte le ingiustizie che ti ha fatto. Come fai ad amarlo? Quando non riesci a perdonare qualcun altro, sai cosa sta accadendo? Sta accadendo che tu vuoi giudicarlo per la sua mancanza al posto di Dio. E questa si chiama idolatria, perché togli a Dio quello che compete a Dio. Stai mettendo te stesso al posto di Dio e stai disubbidendo a Dio che dice ama i tuoi nemici. benedici quelli che ti maledicono. Abbiamo Gesù come esempio da imitare. Cosa ha fatto Gesù sulla croce? Cosa ha fatto? Non ha perdonato coloro che non sapevano quello che stavano facendo? Il perdonare è un atto incredibile, esprime una delle più alte virtù dell'uomo. Non solo perché è un atto che fa Dio anche, ma anche perché libera la tua coscienza. Libera la tua coscienza dall'odio, dalla colpa, dal risentimento. Ti toglie da radici amare che altrimenti rovinerebbero la tua anima. E qua veniamo all'ultimo punto, all'ultima richiesta, quella della sfera che potremmo definire spirituale. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. In questo senso, una sfera spirituale, perché coinvolge non solo la nostra persona, ma anche il maligno e il male che è nel mondo intorno a noi. Quando impari a perdonare, quando impari a chiedere perdono quotidianamente, questa è un'arma che Dio ti dà per non lasciare spazio al maligno, per non lasciare spazio a Satana. E quando fai questa preghiera, tu stai dicendo: Signore, non ci indurre in tentazione, non ci esporre alla tentazione. Abbiamo bisogno che tu ci proteggi. Ma liberaci dal maligno, abbiamo bisogno che tu ci liberi. Allora io mi sono domandato: posso quindi chiedere a Dio di liberarmi e di farmi evitare qualsiasi prova, qualsiasi tentazione? E allora poi, quando vado a leggere in Giacomo, al capitolo 1, che scrive: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in cosa? In prove svariate. Considerate una grande gioia, sapendo però che la prova della vostra fede produce costanza. Allora, come le metto insieme queste due cose? Ma devo pregare che il Signore mi protegge dalla prova, dalla tentazione, o devo considerarla una gioia, sta prova e sta tentazione? Beh, il concetto qui non è di chiedere a Dio: benedicimi e fa che non mi succeda niente fino a 100 anni e io sia una persona gioiosa, solare, che non mi manca nulla, che non litigo mai, che nessuno mi viene mai a cercare per menamme. Non sta dicendo questo. La preghiera è: Signore, non esporci a prove che poi ci possono portare a peccare. Piuttosto, quando la prova serve per la mia crescita spirituale, per la tua crescita spirituale, per la tua purificazione, per la tua maggiore conoscenza di Dio, allora, Signore, quella prova è ben accetta. Ma non espormi a prove che io non sono capace di sopportare e che mi possono portare a peccare contro di te. Perché questo rientra sempre nel quadro generale. Signore, manifesta la tua gloria nella mia vita. Perciò non espormi a prove che disonorino la tua persona. Non espormi alla tentazione. È vero che il verbo corretto nell'originale greco si potrebbe tradurre questo esporre: non ci portare dentro. Quello è proprio letteralmente. Però tradurlo indurci in tentazione va contro quello che dice sempre Giacomo nel suo libro, un po' più avanti, capitolo 1, versetto 13, quando dice che Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Quindi tradurlo per secoli in questo modo, come è stato fatto nel cristianesimo, fa capire una cosa: Il primo è che non si capisce la Bibbia quello che dice, perché non la si interpreta alla luce della Bibbia stessa. Si prende una parte, la si isola dal contesto e gli si fa dire quello che in realtà non sta dicendo. Dio non può indurre nessuno a tentazione. Il secondo è che non si conosce questo Dio realmente per quello che è. E infatti devo dire che anche all'interno del cattolicesimo, dal 2008, nella versione CEI, hanno cambiato la parola indurci e l'hanno tradotta con non abbandonarci alla tentazione, che è già un passo avanti. E nel 2017 in Francia la CEI, la conferenza episcopale, no CEI, non so come si chiama in Francia, però la CEI è quella italiana, in Francia la conferenza episcopale francese nella liturgia ha cambiato la recita del Padre Nostro. Perché? Perché sono 2000 anni che la Bibbia dice che Dio non può indurre nessuno in tentazione. Piuttosto, dice Giacomo, dopo aver detto che Dio non può tentare nessuno, Giacomo dice, siamo noi, con i nostri desideri, con le nostre concupiscenze, con la nostra carnalità, siamo noi che ci andiamo a mettere in mezzo e siamo tentati dalle cose del mondo, dal mondo intorno a noi che è caduto nel peccato. Siamo noi. Quindi quando noi preghiamo così, diciamo, Signore, fa che queste prove non mi portino a peccare contro di te. Tutti noi abbiamo delle situazioni complicate, delle prove, delle difficoltà o delle tentazioni. Gli uomini hanno certi tipi di tentazioni diverse dalle donne, i giovani hanno tipi di tentazioni diverse dai grandi, chiamiamoci grandi, vecchi, non ci piace. Tutti noi abbiamo prove, tentazioni e situazioni difficili che possono portarci a peccare contro il Signore. E allora diciamo, Signore, fa che queste prove siano un'occasione di crescita per me, non di caduta. Fa che possa cogliere la benedizione che tu vuoi portare in me attraverso di esse, in me e nei fratelli e nelle sorelle che stanno vicino a me. Allora voglio soltanto darvi alcune indicazioni che troviamo nella scrittura, nell'esperienza pratica, di quando tu riconosci che sei tentato. Quando cominciamo a sentire che la tentazione arriva, beh, è importante sapere la prima cosa, che quella tentazione che sta arrivando non finisce lì. È un processo, sta iniziando lì, ma non finisce lì. È un processo che cresce. E quando abbiamo una tentazione che arriva, o una prova che arriva, finanziaria, emotiva, psicologica, sociale, spirituale, noi sappiamo che questa situazione si può evolvere nel tempo. Non è detto che finisca così, con una preghiera. E quando sei in quella situazione, è probabile che ti senti debole. È probabile che inizi a reagire male e ti accusi pure. Ma quanto faccio schifo. Ma quanto reagisco male. Ma ancora non ho imparato niente. Il primo passo da fare, sai qual è? È cercare Dio. E andare a Lui. E riconoscere il proprio bisogno, la propria necessità. E avvicinarti a Lui. Satana ti butta giù con le sue accuse e non è che c'ha tutti i torti magari. Satana ti butta giù con le sue accuse, ma tu hai Gesù, se hai creduto in Lui, che è il tuo difensore, avvocato vicino al Padre, che dice io ho già pagato per i tuoi peccati. Io sono quello che può cambiare il tuo cuore. Io sono quello che può aiutarti in questa prova. E infatti se cerchi Dio in questo modo, Satana fuggirà da te. Il maligno fuggirà da te. E la prova che Dio ha mandato, la tentazione che tu hai vissuto, che non ti ha fatto cadere nel peccato, sarà usata per fortificare la tua fede, per purificare la tua coscienza, per trasformare il tuo carattere all'immagine di Gesù, per riempire la tua mente della conoscenza di Dio. Come diceva Giobbe alla fine della sua prova, sì, parlavo di Dio, di queste cose, ma veramente non lo conoscevo. Solo ora posso dire che lo conosco. Avrai sperimentato di persona, non perché l'hai letto o qualcun altro te l'ha detto, avrai sperimentato di persona cosa vuol dire quando Dio dice: io sono fedele e non permetterò che tu sia tentato oltre le tue forze. O quando Dio diceva a Paolo: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Non perché è scritto, non perché l'ha vissuto Paolo, ma perché l'hai vissuto tu, perché l'ho vissuto io. E Dio, insegnando di questa preghiera, si mette in gioco ogni giorno con te nella tua vita per dimostrarti che Lui è questo tipo di Dio e vuole fare questo nella tua vita. Signore, mostra la tua gloria e mostra la tua gloria nella mia vita di tutti i giorni. E fallo nella sfera materiale, e fallo nella sfera morale, quello della coscienza, del perdono, e fallo nella sfera spirituale. Dio è un Padre perfetto. Dobbiamo sperimentare questo nella nostra vita, che Dio è un Padre perfetto. E Gesù, nell'insegnamento del Padre nostro, ci insegna questo. Dio è un Padre perfetto. Vuole prendersi cura di te completamente. Il fisico, il morale, lo spirituale, completamente. E perciò ogni giorno, dice Gesù, prega così. Non recitando a memoria una preghiera che non cambia il cuore, ma comprendendo i principi e applicandoli alla tua vita. Signore, che cosa ho fatto oggi che ha offeso la tua gloria e la tua santità? Signore, in che modo oggi posso glorificarti con il mio cuore perché stai provvedendo ai miei bisogni pratici? Perché stai provvedendo ai bisogni della mia anima, ai miei bisogni morali? Perché stai provvedendo ai miei bisogni spirituali? A proteggermi da Satana, a proteggermi dal peccato e dalla tentazione. Ogni giorno, dice Gesù, entra nella tua cameretta, lì, dove ci sei tu e Dio, nel segreto, e prega così. Amen.